redigio.it e la storia continua. Oggi è il 30 di marzo del 2024, sabato. La settimana, la 13, è il 90° giorno dell'anno. A parte le notizie del villaggio, che penso non ci siano, ma al limite potranno arrivare dopo. Ma che cosa possiamo ascoltare oggi? Delle cronache varesine e la battaglia di Legnano. E continuiamo con la seconda puntata del dramma al convento di Santa Teresa, che ne abbiamo parlato precedentemente. E dei Galli Cisalpini, prosegue sempre dalla puntata precedente. Oh, e finalmente parliamo anche della idrogeologia del bacino del lago di Monate. Ma che cosa possiamo sapere tecnicamente? Vabbè, buon ascolto. Dramma al convento di Santa Teresa. Della puntata precedente. È bene sentirla prima di capire questo. E lei, in cuor suo, ha più volte tentato di parlare con il padre dell'argomento, dicendogli apertamente che non era sua intenzione di accettare quell'assurda proposta di finire in un convento per l'emissione dei voti solenni e perpetui. Ma ben sapendo che il genitore è un uomo freddo, severo, perfido, cinico, che organizza e controlla la sua stessa vita, gli è sempre mancato il coraggio. La festa nella villa sta per raggiungere il suo apice. Mentre si prepara la cerimonia per lo scambio dei doni tra i fidanzati, il padrone di casa si accorge che la figlia minore è sparita, come se avesse voluto disertare la fase conclusiva del fidanzamento, essendo a conoscenza che il padre è intenzionato di comunicare ai presenti la lieta notizia e che la minore delle figlie ha scelto di sua volontà la vita monastica per essere consacrata al Signore. Di solito la madre che andava alla ricerca della figlia, ma questa volta si muove il padre, il quale, dopo aver cercato inutilmente la ragazza in giardino, raggiunge la sua camera a piano superiore, spalanca la porta e con vivo stupore vede la stanza in disordine, la ragazza sopra il letto, seminuda, come se dormisse, con le mani tra le gambe. L'uomo non si scompose, forse già conosce le stranezze della propria figlia, la fissa con una minacciosa occhiata, rinchiude la porta lasciando la camera. L'impeccabile ma cinico genitore, di nulla preoccupato per le condizioni della ragazza, calmo come se nulla fosse accaduto, raggiunge la sala dove gli invitati sono in attesa di festeggiare i futuri sposi. E prima del ricco rinfresco chiede un minuto di silenzio e, dopo aver sanzionato ufficialmente il fidanzamento della coppia con appropriate parole, chiede scusa per l'assenza della figlia, causa una leggera indisposizione e, tra gli applausi degli invitati, termina il suo breve discorso comunicando che la giovane gli ha espresso la sua volontà di entrare in convento per vestire l'abito monacale, quale promessa fatta al Creatore in contraccambio di grazia e di bene per la famiglia. A questo punto, per giustificare il penoso episodio accaduto quel pomeriggio, va detto che la giovane ragazza, al contrario della sorella maggiore, più volte aveva sentito il desiderio di tenerezza e di affetto da parte della madre, che invece non è mai stata dolce con lei. Fu così che dopo alcuni mesi, avvilita e incapace di reagire, la povera figliola, facendo buon viso a cattiva sorte, aveva accettato di entrare nel convento di Santa Teresa. L'inflessibile genitore, pienamente soddisfatto di quella decisione, avvalendosi dell'appoggio di influenti personaggi, aveva ottenuto dalla priora la promessa che il giorno delle nozze della figlia maggiore coincidesse con la cerimonia di pronunciazione del voto religioso. Così, parenti e amici, dopo il matrimonio, si sarebbero recati con gli sposi al monastero per assistere alla professione della novizia. Celebrato il matrimonio nella basilica, la comitiva si reca al convento e non appena giunta ha inizio la cerimonia. Le monache vanno nella cella della novizia per condurla processionalmente in chiesa e la trovano impiccata, appesa all'infariata della finestra. Si può ben immaginare lo scompiglio, la desolazione di tutti i parenti. Solamente la priora non si scompone. Ha una strana visione. Non versa una lacrima e con voce flebile dice poche parole, invitando le pie suore a pregare con lei per l'anima della defunta. I componenti della comitiva, in preda allo sgomento, si allontanano dal monastero alla spicciolata, commentando a loro modo quanto accaduto. Il padre della fanciulla ritorna a casa, lasciando sul posto, annichiliti, la moglie e gli sposi. Giunto nella villa, si reca alla scuderia, tormentato dal rimorso, prende un cavallo, lo cavalca e si avvia verso Casciago per distrarsi. Ma che cosa sia successo in seguito non si è mai saputo. Dopo qualche giorno trovarono sfracellati lui e il cavallo nel fondo di un dirupo. I Galli Cisalpini, siamo alla seconda puntata. Chi erano? O chi c'era prima di noi? Per quanto riguarda il Piemonte e la Val d'Aosta, in queste due regioni riconosciamo due fazioni, a nord i Salassi e per sordi i Taurini si insediarono, presumibilmente nel VI secolo a.C. in Val d'Aosta. La valle della Dora Batia e del Canavese, dove scarsamente antropizzate, colonizzando l'intero territorio e fondarono Eporedia, l'attuale Ivrea. Secondo il mito, i Salassi erano discendenti dallo stesso Ercole. E in seguito arrivò a Cordeiro, figlio di Stato, un discendente di Saturno, il quale si mise a capo dei Salassi. E in seguito fondarono la città di Cortesia. Parlando di Salati, consideravano il matrimonio un evento, di conseguenza era possibile sposarsi e divorziare liberamente senza alcun vincolo. Dopo il matrimonio i coniugi non convivevano e richiedevano un'uguale somma di denaro. I loro beni non erano in comune. Se uno dei due coniugi moriva, l'altro aveva il dovere di prendere il denaro e distribuirlo tra gli altri. I Taurini sono collegati al mito greco di Fetonte, chiamato anche Eridano, antico nome attribuito al fiume Po, affermando che questo ultimo, dai culti egizi, dopo aver lasciato il Mediterraneo per disaccordi con le caste sacerdotali, avrebbe raggiunto il nord Italia, passando per le coste del Mar Tirreno, approdando nell'attuale Liguria. Da qui avrebbe raggiunto una grande pianura percorsa da un lungo fiume che sembrava il Nilo. Qui avrebbe fondato il culto, applicato al dio Api, dalla forma di applicato al dio Api dalla forma di toro intorno al XV secolo a.C., i taurini, papi, adei, dalla forma zoomorfa, si sarebbero adattati alla nuova divinità. Per le fonti storiche i taurini sono definiti Celti Liguri, proprio per il fatto che all'inizio di questa fazione era Ligure e in seguito venne completamente assorbito dalla cultura celtica, sia in usanze che in costumi. La loro idea era l'Aurasia e si ipotizza che fosse situata tra il Po ed ora Riparia, nel territorio della Vanchiglietta dell'odierna Torino. L'economia era basata sull'agricoltura, coltura e allevamento. Se parliamo di note storiche, è risaputo che nel 218 a.C. questa, all'attacco da parte di Annibale, allora già alleato agli Insubri per rispondere al pericolo, si allearono con i Romani nel tentativo di respingere la minaccia carteginese. Tuttavia, Taurasi fu completamente distrutta dopo un estenuante assedio durato 3 anni. Geologia del bacino del lago di Monate. Sono informazioni abbastanza vecchiote, però ascoltiamole. Nella delimitazione del bacino idrologico si è tenuto conto degli estremi di superficie di quelli sotterranei. Secondo la situazione superficiale, il bacino idrografico risulta esteso su un'area di 5,75 km2, ive la superficie lacustre pare a 2,52 km2. Prendendo in considerazione la situazione sotterranea della zona sud-est di Travedona, dove l'assetto degli strati oceanici immersi verso l'occidente è tale da favorire la percolazione sotterranea delle acque verso il lago. L'area del bacino risulta incrementata di 0,74 km2. E tenendo conto di questa pendice sotterranea, la superficie complessiva del bacino idrologico reale è di 6,49 km2. E in base alle caratteristiche fisiche, i terreni affioranti nell'ambito del bacino possono essere suddivisi nelle due seguenti classi, A e B. A. Terreni coerenti, prevalentemente impermeabili, e a questa classe appartengono i vari termini del substrato terziario, e cioè i calcari mummulitici delle eocene, nonché i membri marmoso e conglomeratico della gonfolite ologocenica. E si osserva tuttavia che localmente i calcari eocenici possono dar luogo a una certa permeabilità per fratturazione. A questa classe si possono scrivere inoltre le argille del Gunz, che costituiscono, ove presenti, la parte basale dei depositi quaternari. Classe B. Terreni incoerenti, con permeabilità medio-bassa. Vi appartengono i depositi glaciali, le morene, fluvio-glaciali o lacustri del quaternario. E questi depositi presentano caratteristiche di permeabilità molto variabili, le lacustri del quaternario, essendo costituiti da sabbie argillose, sabbie ghiaiose, ghiaie e argille, e il limo diffuso è talora prevalente, influenzando direttamente il grado di permeabilità dei sedimenti. In questi termini sono presenti serbatoi idrici in corrispondenza degli orizzonti clastici dotati di maggiore permeabilità, ma in generale il grado di permeabilità è piuttosto basso. Nell'ambito del bacino imbrifero di Monate, i terreni prevalentemente impermeabili, che sono di classe A, affiorano soltanto il 13% circa sulla superficie, e cioè in corrispondenza della dorsale Faraona Ternate e dei rilievi di Monta Pelada tra Osmate e Comabbio. Il rimanente 87% dell'area è ricoperto da sedimenti quaternari con permeabilità mediamente bassa, che è di classe B. Questo raccontato con un parlare di tipo archeologico o molto tecnico, ma cercate in qualche modo di decodificare queste informazioni. Alla prossima. Redigio.it e la storia continua.